Buongiorno a tutti, io mi chiamo Alessio Maiem, per chi frequenta qualche mailing list che si occupa di sicurezza, lavoro come security evangelist in un'azienda di Verona, quindi la sicurezza è il mio pane quotidiano, la cosa che mi permette di pagarmi da mangiare a fine mese, ma è qualcosa in cui credo moltissimo, infatti investo quasi tutto il mio tempo libero in un elenco sterminato di associazioni no profit che si occupano principalmente di fare formazione o informazione alle aziende e alle persone al fine di aumentare la consapevolezza di utilizzo degli strumenti tecnologici che oggi abbiamo a disposizione. Oggi sono qui per raccontarvi un po' come mi sento, non tanto il sonno che ho ancora, visto che è un'ora a cui non sono molto abituato del mattino, ma del fatto che fondamentalmente sono preoccupato. Sono preoccupato perché continuo a leggere su internet un sacco di statistiche che ci raccontano di quanti utenti VoIP ci saranno sul medio o breve periodo, e non soltanto in ambiente business o enterprise dove probabilmente c'è un ufficio di tecnici che si preoccupa di far funzionare tutto a modo, ma si parla proprio anche di utenza domestica, quella che notoriamente è più esposta a un certo tipo di rischi proprio perché ha un livello di consapevolezza di utilizzo dello strumento un pochino più basso. Sono preoccupato perché leggo i giornali, leggo i fatti di cronaca e sento un sacco di cose che mi spaventano. Sono preoccupato perché vedo le nuove leggi che escono, guardo le leggi che regolano un sacco di cose, ma soprattutto in questo contesto il VoIP, anche in altri stati, e non sono di sicuro tranquillo. Sono preoccupato perché mi accorgo che intorno a me ci sono tutta una serie di interessi economici che spingono alcuni mercati, come può essere quello dello spyware, per la raccolta di la mia risposta a queste persone la darei utilizzando delle parole che furono di Courtney Love leggendo la lettera del marito suicida al suo pubblico, ogni 5 minuti diceva: e qui sta scrivendo qualcosa che non vi riguarda, non sono affari vostri. A tutte queste persone che vogliono sapere qualcosa su di me, io vorrei opporre una negazione: è qualcosa che riguarda me, me ne voglio occupare io, non vi riguarda, non avete diritto a sapere nulla. Se Courtney Love forse non è una citazione sufficientemente colta o adatta ad un convegno, forse Benjamin Franklin potrebbe esserlo un po' di più. Stiamo parlando di prima del 1800, prima che venisse definito che cos'è la privacy da due amici inglesi che ne danno una definizione un po' distorta rispetto a quello che ne abbiamo oggi, il quale si preoccupa del fatto che alcune persone siano disposte a rinunciare a parte della propria libertà in funzione di una presunta sicurezza che potrebbe arrivare. Tutte queste cose, chiaramente, queste mie preoccupazioni, oggi ve le racconterò rivolte a quello che sono i telefoni. Chiaramente quando si parla di telefoni e preoccupazioni, la prima parola che ci viene in mente sono le intercettazioni. Io per telefono dico un sacco di cose che vorrei che rimanessero affari miei. Quando penso alle intercettazioni, la prima cosa che mi viene in mente è mio fratello che dalla stanza di fianco alza un altro apparecchio di casa e ascolta quello che sto dicendo con i miei amici. Altri tipi di intercettazione: sono preoccupato di qualcuno che all'esterno di casa mia potrebbe aprire quella colonnetta grigia che forse riporta ancora scritto SIP in alcuni luoghi, e con dei morsetti potrebbe collegarsi e ascoltare le telefonate di qualcun altro, e quel qualcun altro potrei essere io. Sicuramente sono preoccupato di chi può rivolgersi ad un gestore telefonico, collegarsi sulle loro centraline più o meno con autorizzazioni o legalmente e ascoltare le conversazioni di altre persone. Sono preoccupato, parlavamo di cronaca, del fatto che esistono delle intercettazioni di massa. È abbastanza recente una rivelazione negli Stati Uniti dell'NSA che ha intercettato le conversazioni dell'utenza domestica per mesi. Si ha notizia di alcuni report di anni passati, addirittura dell'impiego di sottomarini per andare sulle dorsali che passano sotto l'Oceano Atlantico e che collegano l'Europa con gli Stati Uniti per intercettare attraverso le microonde, il traffico telefonico che passa su queste dorsali. Chiaramente stiamo parlando di livelli molto alti, ma comunque qualcosa che mi preoccupa. E in questi casi dico, e con i VoIP cambierà qualche cosa? Perché io vado in edicola, prendo un qualsiasi giornale, dal scandalistico informatico al molto informativo, e leggo un sacco di parole, mi dicono che il VoIP è economico, posso chiamare chiunque senza spendere nulla, mi dicono che è semplice perché chiunque lo può utilizzare, mi dicono che è flessibile perché posso scegliere cosa fare, come farlo, dove farlo, interoperabile, posso interfacciare qualsiasi cosa con qualsiasi altra, mi dicono che è efficace, mi dicono che è integrabile, nessuno mi dice che è sicuro però, e io di questo mi preoccupo. Quindi questo VoIP, che a me piace, lo uso, non vi faccio il segreto che è una delle parti di business dell'azienda dove lavoro, mi fido a usarlo, dovrei farlo. Il VoIP non è sicuro di default, però rispetto alla telefonia tradizionale sicuramente può esserlo molto di più, a patto che io me ne preoccupi a priori, a patto che io configuri le cose a modo, a patto che io prenda gli accorgimenti tecnici necessari, e che qualsiasi cosa succeda io pensi sempre che il telefono che ho di fronte, nonostante esteticamente assomigli molto al telefono che sono abituato ad utilizzare normalmente, è qualcosa di diverso, va gestito in un modo diverso. Non sto parlando del doppino che mi arriva a casa, ma sto parlando di qualche cosa che molto probabilmente passa in rete, se non addirittura su internet. Di conseguenza, siccome mi sono convinto che questo VoIP è assolutamente eccezionale e fantastico, decido di volerlo utilizzare. Mi servirà qualche strumento per utilizzare il VoIP. Una delle prime cose che trovo su internet, se vado a cercare, è sicuramente Skype. L'ho scaricato, l'ho provato, è bellissimo, funziona in maniera egregia, mi piace. In più è anche gratuito, ha un sacco di aspetti positivi. Se io vado a leggere come funziona, mi garantiscono che non c'è dello spyware dentro Skype, quindi sono abbastanza sicuro che nessuno raccoglierà informazioni su di me. Se leggo sempre tra le specifiche, mi dicono che tutte le conversazioni e le chat che io intratterrò attraverso Skype vengono criptate con AES, quindi un protocollo crittografico molto forte. Mi sento sicuro, sono tranquillo. Se non che poi mi chiedo, ma come funziona Skype? Che tipo di meccanismo utilizzerà per farmi passare con le altre persone? Non si può sapere. Skype, non esistono né i sorgenti di questo programma pubblicati, né dei documenti che spieghino come funziona questo protocollo. Quindi io fondamentalmente devo avere un atto di fiducia nei confronti di chi produce questo software e di chi me lo fornisce. Il fatto che non voglio fare nessun tipo di lezione sul team che sviluppa Skype, ma dubbio da paranoico, usano la crittografia AES per proteggere tutte le mie conversazioni tra me e un'altra persona, sono sicuro che una persona nel mezzo non potrà decriptarle, ma chi mi assicura che loro che hanno creato questo programma non abbiano inserito qualche cosa che permette a loro in un secondo momento di vedere che cosa sto dicendo, che cosa sto facendo? Probabilmente non è così, ma non ne posso avere la certezza. Il non avere questa certezza in alcuni contesti per me può essere un problema. Allora vorrei cercare uno strumento diverso, una soluzione alternativa. Quindi continuo la mia ricerca su internet in merito al VoIP e mi imbatto in questi client SIP e YAX, sono due protocolli molto diffusi, e trovo una pletora di strumenti che sono in grado di offrirmi questo tipo di funzionalità. Quindi mi chiedo, innanzitutto, saranno open source? Beh, alcuni sì, alcuni no, quindi sta a me, nel momento in cui vado a scegliere lo strumento che voglio utilizzarne, lo sceglierne uno che abbia questa caratteristica, il fatto che sia open source, e non sto dicendo gratuito, sono disposto anche a pagarlo, però voglio avere il codice sorgente di questo programma per vedere come funziona e per essere sicuro che nessuno possa fare qualche cosa di non previsto, di non dichiarato o a mia insaputa, sempre per il fatto che sono affari miei quello che io dico al telefono e vorrei essere abbastanza certo che lo restino. Utilizzano la crittografia tutti questi software, sono programmi soft phone che si installano sul proprio PC. Alcuni sì, alcuni no. Di nuovo, sarò io nel momento in cui vado a scegliere il programma che voglio scaricare e installare sul mio computer a doverne scegliere uno adeguato. Quindi sono stato molto bravo, mi sono informato, ho cercato su diversi siti, ho trovato il programma che soddisfa tutte le mie esigenze, l'ho scaricato, l'ho installato e quindi posso ritenermi sicuro. Di nuovo, non lo so, dipende dal servizio a cui accedo, perché se è vero che sul mio computer ho bisogno di un programma per fare queste telefonate, è vero che qualcuno mi metterà a disposizione un servizio a cui mi collego con questo programma. Qualcuno di cui devo avere fiducia, qualcuno che mi offre tutta una serie di requisiti, per esempio il supportare l'encryption. È inutile che io abbia un programma che può fare encryption quando chi mi offre il servizio non mi offre la possibilità di farlo. Inoltre è possibile anche che chi mi offre questo servizio me lo offra sia con l'encryption sia senza, se io non ho configurato il mio programma che supporta l'encryption per utilizzare la loro offerta di encryption. Chiaramente di nuovo sto facendo passare tutto in chiaro, rendendomi vulnerabile al fatto che, non dico chiunque, ma quasi su internet possa essere in grado di visualizzare il traffico che passa tra il mio computer ed altri computer e, visualizzato quel traffico, trasformarlo in un file audio che contiene la mia voce al suo interno è relativamente semplice e veloce, con tutta una serie di programmi che esistono, che sono gratuiti, open source e altro, liberamente disponibili in rete. Di conseguenza poi mi chiedo, ma esistono degli altri protocolli forse un pochino più sicuri? Ho sentito parlare di H323, ho sentito parlare di MGCP, ci sono altre soluzioni, forse mi offrono dei vantaggi in più. Le considerazioni che si possono fare sono più o meno esattamente le stesse. Quindi sta sempre a me il preoccuparmi del cosa sto facendo, come lo sto facendo, del proteggermi adeguatamente. Allora continuo questa mia ricerca per vedere se trovo qualcosina che forse mi può aiutare in maniera migliore sempre a fare queste telefonate di cui voglio avere fiducia. E trovo un prodotto che si chiama Zettafone, che non è un software per telefonare, ma è un software che si appoggia al software che già utilizzo per telefonare, aggiungendo un'ulteriore funzionalità di gestione dell'encryption. Il modo in cui è stato pensato è un modo che mi dà abbastanza fiducia, che mi fa sentire abbastanza tranquillo, quindi uno strumento che potrebbe piacermi. Quindi, come abbiamo detto, la prima cosa che faccio è andare a vedere con quale licenza viene distribuito, per vedere ad esempio se è open source. Sul sito, andando a vedere, il buon Zimmerman, già autore di PGP e autore di questo software, ci dice: guardate, sarò sincero, io ho un'azienda che a fine mese deve fatturare e di conseguenza questo software, se lo volete usare per fini commerciali, è da pagarsi. Tuttavia, se volete sviluppare un'applicazione che si appoggia a noi, potete usarlo gratuitamente. Inoltre, fornisco la possibilità di osservare il codice sorgente per vedere che all'interno non vi sia nascosto niente di non voluto, che non vi siano delle backdoor, quindi che permettono a qualcun altro di introdursi sul mio computer, piuttosto che cattiva implementazione degli algoritmi crittografici o altro. Quindi si mette a disposizione della comunità per dare delle certezze, per permettere di sviluppare e chiede chiaramente un fee nel caso in cui volessimo utilizzarlo a nostra volta per fare del business. Un'altra delle sue peculiarità è il fatto che è stato proposto come standard da un organismo internazionale che si occupa di definire quali sono gli standard che vengono utilizzati in ambito, alcuni degli standard che vengono utilizzati in ambito informatico. Di conseguenza a breve sarà probabilmente qualche cosa di pubblico conosciuto e utilizzabile in un sacco altro di soluzioni. Di nuovo, pensando a tutti questi strumenti che forse non ho ancora scelto, ma ho almeno le basi per decidere quale soddisfa le mie esigenze di riservatezza, Mi faccio tutta una serie di altre domande, per esempio qualcuno è in grado di stabilire normalmente con chi parlo, quindi creare una mappa di quello che è il mio network sociale, quindi con chi parlo più spesso, con chi parlo meno spesso, con chi parlo in generale? La risposta purtroppo è sì, anche se io utilizzo l'algoritmo di crittografia che protegge il contenuto della telefonata, fondamentalmente che c'è del traffico voce tra il mio computer e il computer di qualcun altro è qualcosa che il mio internet provider, ad esempio, vede, e non posso fare molto se non far passare questo traffico all'interno di una rete anonimizzatrice, ad esempio. Sarebbe una bellissima soluzione se avessimo una rete anonimizzatrice sufficientemente veloce per trasportare delle informazioni come il VoIP, che hanno bisogno di molta velocità e risposta nel tempo. L'altra domanda terribile che mi faccio è: ma è possibile sapere mentre io sono al telefono dove mi trovo? La risposta è di nuovo sì, perché se cominciano a mettere sotto controllo i computer dei miei amici per vedere se chiamo qualcuno, vedono qual è il computer da cui sto chiamando, se sono a casa mia o se sono da un'altra parte. È possibile sapere chi sono? No, in questo caso... nel senso che chi riceve, abbiamo tutti contro come risposta a questa domanda, perché chi riceve la telefonata non può essere sicuro che sia io, si deve fidare della stringa che gli viene fuori sul telefono o di altri meccanismi, mentre invece chi eventualmente sta controllando la sua linea eventualmente può sapere che sono io se lo sto chiamando da casa, avendo l'indirizzo IP del mio computer di casa, che nel mio caso è mediamente sempre lo stesso. Mentre se sto chiamando da un'altra parte, di nuovo non si può sapere chi sono. E questo può essere un problema, perché non ci possiamo permettere di dare della fiducia all'identità di chi ci sta chiamando. Per fortuna, a differenza per esempio delle mail, nel caso del VoIP, abbiamo a disposizione la voce, l'accento, il timbro della persona che ci sta chiamando, quindi può essere un pochino di più di aiuto che non in altri strumenti. Ma di nuovo non posso avere delle certezze scientifiche. A tutte queste mie preoccupazioni in più si aggiunge che tutte queste cose bellissime che abbiamo del VoIP, che è economico, che è flessibile, semplice, interoperabile, non sono sfuggite nemmeno a chi porta avanti delle truffe su internet. Alzi la mano qui dentro chi non ha ricevuto almeno una decina di email di spam al giorno. A chi porta avanti azioni di questo tipo, nuovi strumenti tecnologici di questo tipo di sicuro non sfuggono. Di conseguenza, quando parliamo di VoIP, il paragone più semplice da fare è quello con le mail, non quello con l'apparecchio telefonico che abbiamo avuto sul tavolo per anni. Se abbiamo preso un po' di dimestichezza con le mail, quando mi arriva l'email dalla banca che mi chiede di collegarmi per inserire il mio nome utente e la password, ad oggi sono sempre di più le persone che stanno prendendo consapevolezza che non è una grande idea cliccare quel link e andare ad inserire i propri dati. Ma nel caso del telefono, quando squilla il telefono e rispondiamo e mi dicono ciao, sono la tua banca, abbiamo molta più fiducia in questa telefonata di quanta ne riporremmo mai nelle mail di cui abbiamo imparato a fidare, perché questo è il caro vecchio buon telefono che ho da anni sulla mia scrivania. Qui stiamo parlando della fiducia che ho nel fatto che il direttore della mia banca mi chiami a casa, non so quanti di voi succede, a me abbastanza spesso, e di solito non ha cose gentili da dirmi, mentre invece se è qualcuno che finge di essere il direttore della mia banca, ripeto, ne diffido se mi manda un'email, perché ho imparato che queste cose succedono. Col telefono non è ancora successo nessun incidente sufficientemente grave da convincermi che devo diffidare di quella telefonata che sto ricevendo, indipendentemente dal dove transita, è proprio la possibilità di chiamarmi. Per cui si generano tutta una serie di nuove categorie di truffe, se esiste lo spam nelle mail, proprio perché qualcuno ha realizzato che è così semplice ed economico mandare milioni di email e qualcuno bene o male qualcosa comprerà, visto che il VoIP è così economico e semplice, perché non facciamo la stessa cosa? Un problema che sta diventando emergenza negli Stati Uniti e quindi a breve probabilmente lo diventerà anche in Europa, è lo spam attraverso le telefonate, dove non dobbiamo pensare all'operatrice di call center che ci chiama per proporci qualcosa o per convincerci a vendere qualcosa, dobbiamo pensare ad un computer che sta in un posto dove probabilmente le leggi lo permettono, che ha un messaggio preregistrato e chiama in serie attraverso uno di questi software voice, perché magari ti permettono di fare queste chiamate anche gratuitamente, chiama un milione di numeri telefonici a caso, io rispondo al telefono e mi sento una voce preregistrata che mi sponsorizza qualche cosa. È chiaro che se queste telefonate cominciano ad essere nell'ordine di qualche decina al giorno, comincia ad essere qualcosa che disturba notevolmente la mia vita quotidiana. Inoltre abbiamo visto che lo spam, per quel che riguarda le email, è diventato uno dei vettori di attacco utilizzati per tutta una serie di truffe. Di nuovo, dicevamo, sono la tua banca, inserisci nome utente e password che dobbiamo aggiornare i tuoi dati. Tanto mandare un milione di email non mi costa nulla, su un milione di persone un 1% che ci casca c'è, le entrate che io ricevo con quell'1% di persone che ci cascano sono sicuramente superiori all'investimento che ho fatto per mandare un milione di email. Non sfugge a queste persone che lo stesso meccanismo funziona allo stesso modo con il VoIP, di conseguenza tra ricevere una telefonata che mi pubblicizza il Viagra per parlare di una cosa nuova e ricevere una telefonata che mi dice salve, siamo la sua banca, mi visualizzo il numero di telefono che assomiglia moltissimo a quello del mio distretto telefonico o del distretto telefonico della banca e mi invita a digitare sulla tastierina numerica del telefono il numero della mia carta di credito, comincia a diventare qualcosa di estremamente fattibile, estremamente efficace, sempre perché dicevamo il telefono è una cosa sicura di cui ho fiducia, quindi di nuovo siamo nel caso di una serie di truffe che normalmente vengono portate avanti proprio perché anche a fronte di un basso numero di persone che ci cadono, il riscontro economico che ne ho è normalmente abbastanza buono. Sono partito dicendo che sono preoccupato, parlando di preoccupazione non posso tralasciare un paio di slide su delle leggi. La più famosa in ambito VoIP si chiama CALIA, è una legge statunitense, ma ne troviamo delle leggi assolutamente simili in molte altre nazioni, che prevede l'obbligo da parte di chi gestisce un'infrastruttura telefonica pubblica di prevedere uno strumento che metta le forze dell'ordine in grado di intercettare delle telefonate su mandato del giudice. Corretto, detto così. Il problema è nell'ordine del disegno dell'infrastruttura che sto mettendo in piedi. Nel momento in cui io vado a prevedere un punto debole per cui qualcuno possa andare ad ascoltare le telefonate di altri, non so chi e come utilizzerà quel punto debole. Non è la magistratura che mi preoccupa, mi preoccupano episodi come lo scandalo di Vodafone Grecia in cui per adeguarsi alla legge nazionale è stato previsto questo sistema all'interno della loro infrastruttura, ringrazio la criminalità organizzata della Grecia che ha intercettato politici, giornalisti e magistrati per dei mesi prima che se ne accorgessero. In più abbiamo il problema della data retention, chi gestisce queste infrastrutture ha delle informazioni che mi riguardano, dicevamo prima, con chi sto parlando, quanto tempo ci passo al telefono, per quanto tempo vengono mantenuti questi dati, come vengono conservati, se posso immaginare che una grande struttura nazionale tra le più grandi nel mondo venga in qualche modo controllata da più parti, mi chiedo chi controllerà tutte quelle migliaia di piccole società che stanno nascendo ora per rivendere servizi VoIP su internet, magari una startup di due persone dove uno esce a vendere i servizi, l'altro fa funzionare un pochino i server, perché stiamo parlando anche di realtà di questo tipo, parlando di VoIP, metto in piedi il mio serverino, comincio a vendere servizi VoIP in giro per il mondo e siamo in due a gestirli. Queste due persone come e quanto gestiranno in maniera corretta le informazioni di cui vengono in possesso, che sono le stesse che richiediamo a Telecom, per dire, che ha una struttura completamente diversa, controllata di più, quindi tutti questi campanelli mi suonano nella testa e mi fanno preoccupare, come dicevo inizialmente. Inoltre non vorrei mai dimenticarmi che stiamo parlando di strumenti informatici, quindi soggetti ad una serie di vulnerabilità. Mi chiedo, ma questi server che stanno su internet sono sicuri? Se qualcuno riesce a introdursi nel server di questa piccola startup, virtualmente in grado di registrare tutte le mie telefonate, fare telefonate a nome mio, fare telefonate non a nome mio rispetto alle altre persone, ma addebitando a me il costo della telefonata, quindi tutta una serie di situazioni che non mi fanno propriamente piacere. Dicevamo prima, per utilizzare tutti questi software posso utilizzare un telefono fisico, ma posso utilizzare anche un programma installato sul mio computer con cuffie e microfono che mi permette di parlare con altre persone. Io posso aver realizzato un'infrastruttura estremamente funzionante, quindi con la crittografia, con un software open source, un protocollo sicuro, un fornitore di servizi di cui ho fiducia che tratta i dati in maniera corretta. È evidente che se navigando domani notte io prendo su un sito porno, mi si installa uno spyware o una backdoor sul mio computer, chi prende possesso del mio computer fondamentalmente ha accesso di nuovo a tutte le mie telefonate una volta che sono uscite dall'infrastruttura sicura che il programma prevede, prima che vengano mandati al microfono e alle cuffie. Di conseguenza a questo punto la sicurezza del mio computer diventa estremamente importante. E parlando di qualcuno che ha il controllo del mio computer con il quale faccio le telefonate VoIP, mi sorgono tutta una serie di altre domande. E se io prendessi qualcosa per cui ogni tanto si accende il microfono del mio computer e qualcuno può ascoltare quello che succede all'interno della stanza dove si trova il computer, non è uno scenario che trovo particolarmente piacevole. Poi, 2007, siamo tutti persone un po' multimediali. Cosa succede se ci accendono la webcam nella stanza dove io conservo il computer? Nel mio caso non vedrebbero nulla di diverso da quello che trovano su YouTube, però comunque su YouTube ho io il controllo di che cosa pubblico. In questo caso è qualcuno che lo sta facendo a mia insaputa e senza il mio controllo, cosa che, come dicevo inizialmente, non mi va, sono affari miei. Per concludere, perché credo di avervi annoiati a sufficienza, ho ripetuto fino alla nausea che sono preoccupato perché ci saranno un sacco di persone che utilizzeranno il VoIP ogni giorno, sempre di più in futuro, e molte di loro saranno disposte a rinunciare a qualche cosa della loro libertà in nome di un falso senso di sicurezza. Ci ricorda Benjamin Franklin che non vale il caso di farlo e che queste persone non meritano né la sicurezza né la libertà se sono disposte a effettuare questo scambio. Volevo ricordarvi che il VoIP può essere sicuro, mi danno spesso del terrorista quando ne parlo, i rischi sono grossi, non vuol dire che non deve essere utilizzato, significa usiamo la testa quando lo utilizziamo, può essere più sicuro della telefonia tradizionale, dipende da chi lo usa, dipende da voi, dal programma che scegliete per utilizzarlo, dal fornitore che scegliete per utilizzarlo, dagli algoritmi che scegliete. Nella pubblicazione delle slide, prima di arrivare alle domande, ci sarà una breve bibliografia di cui consiglio in particolare il quarto link, il quinto link, che è la Bibbia per quello che riguarda la sicurezza del VoIP, è un documento del NIST abbastanza corposo di molte pagine in inglese, che però analizza il VoIP a 360 gradi con tutto quello che può accadere. Negli altri link trovate comunque diverse cose interessanti. Sul blog di Shainer, se si pronuncia così, di nuovo spesso si trovano un sacco di post che riguardano tanto le sicurezze, le infrastrutture critiche delle nazioni e considerazioni spesso interessanti anche in merito al VoIP e altre cose simili. Se qualcuno ha qualche domanda rispetto a tutte le sciocchezze che ho detto fino ad ora...